Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti a una nuova puntata di Caffè Cornetto, rubrica che va come di consueto in onda tutti i sabati a partire dalle ore 11.30 su Radio Grad, Radio Sonar e su tutte le altre radio del circuito Gemini Network e anche su Radio 100 Passi. Stiamo vivendo un periodo estremamente teso ed estremamente complesso, lo abbiamo detto già la settimana scorsa e anche in altre trasmissioni di Radio Grad, in Yes Des Papers, che diverse volte siamo stati un po' tutti appiccicati alla televisione, ai social o al computer per cercare di capire quello che sta avvenendo ormai in tante parti del mondo, anche quello che ci è più vicino nel Mediterraneo e anche su, ovviamente in Ucraina e in Russia. La parola chiave che ormai cercano un po' di darci tutti quanti in pasto è quella di escalation, se ne abusa ormai e cercheremo anche di spiegare perché, ma insomma chi ci ascolta probabilmente ha idea di dove vogliamo andare a parare. E oggi cercheremo di ragionare insieme alle nostre interlocutrici di quello che sta avvenendo ovviamente in ambito medio orientale, quindi ancora una volta tra Israele, Iran, Palestina e tutti gli altri paesi dell'area. Cercheremo di fare come di consueto un discorso molto ampio e complessivo, perché appunto puntare sul singolo episodio come chiave analitica è molto limitativo. Noi reputiamo sempre opportuno mantenere un po' tutto in piedi proprio per cercare di capire effettivamente a livello processuale com'è che si svolgono gli eventi. E abbiamo con noi oggi innanzitutto Alessia Tortolini, che è ricercatrice sulle maggioranze sciite dell'Università di Bologna, che ringraziamo per la disponibilità, e una nostra cara corrispondente, amica, compagna e collaboratrice della radio da tantissimi anni ormai, che è Michela Arricale, avvocata, copresidente del CRED. Allora, innanzitutto buongiorno a entrambe e grazie di essere qui con noi. Allora, Alessia, ti lascio la parola perché noi stiamo registrando il giorno 19, ecco, lo premettiamo perché poi gli eventi vanno avanti in maniera così rapida che è giusto datare questo tipo di interviste per collocarle bene nel tempo e ovviamente nello spazio. Adesso usciamo fuori da una nottata che ci ha presentato un attacco da parte di Israele verso, o sembrerebbe, una base militare iraniana. C'è addirittura chi ha smentito l'esistenza di questo attacco, c'è chi ha ridotto molto la portata. Io direi che Alessia ci può aiutare, forse ne sa più di noi e può un po' chiarirci cosa è avvenuto e come è avvenuto.
Grazie mille Francesco. Dunque, la situazione, di chiaro c'è che qualcosa è stato colpito a Isfahan, che sia un deposito di armi, che sia una caserma, comunque un qualcosa che sicuramente non ha a che fare con l'industria nucleare. Questo è l'unica cosa certa che sappiamo al momento. Però sì, c'è stata molta confusione, ecco, a mio parere, almeno nell'informazione fino a questo momento. Si nota una grande discrepanza, secondo me, tra fonti occidentali o filo occidentali, diciamo, e le fonti iraniane, ovviamente tenendo conto dei bias da entrambe le parti, perché chiaramente il regime iraniano non può farsi vedere debole, ma non più che all'esterno verso quella parte di popolazione che effettivamente lo sostiene, e non solo dentro l'Iran. E dall'altra parte invece, diciamo dal lato occidentale invece, c'è sempre questa retorica ormai che va avanti da ben prima del 17 ottobre a mio parere, però questo atteggiamento un po' cerchiobottista nei confronti di Israele e del comportamento israeliano. Ora è chiaro che Israele, per quanto gli Stati Uniti avessero apertamente, questa forse è l'unica cosa certa, cioè che gli Stati Uniti avessero sostenuto, hanno confermato che non avrebbero in alcun caso sostenuto una risposta israeliana, all'attacco, che però ci tengo a ricordare che è una risposta iraniana a un attacco fatto su suolo iraniano del primo aprile, gli Stati Uniti avevano chiarito che non avrebbero supportato qualsiasi tipo di azione, cosa che è stata confermata anche oggi, però come dire, erano tutti quanti al corrente, secondo me, di quello che avrebbe fatto Israele, perché era chiaro, perché Israele sta comunque, Israele, anche qui sarebbe meglio dire l'attuale governo israeliano, sta lottando per la sua sopravvivenza all'interno del proprio Stato, e quindi di fatto diventa una prova di forza, cioè il comportamento secondo me è molto simile dal lato israeliano e dal lato iraniano da un punto di vista proprio di regime e di mantenimento della stabilità del regime. Quando prima dicevo di problemi nell'informazione è perché non si è capito se sono stati lanciati dei missili, se sono stati lanciati dei droni, molto probabilmente erano droni, probabilmente è stato un attacco molto simile a quello iraniano su suolo israeliano, anche perché considerando la potenza di fuoco che può avere Israele, se fossero stati utilizzati un certo tipo di armamenti, come dire, sicuramente il danno sarebbe stato molto maggiore. Non è il primo attacco che Israele fa su suolo iraniano, questo anche ci tengo a ricordarlo, perché anche ben prima del 17 ottobre, tramite attacchi hacker o comunque diciamo attacchi che avevano a che fare più con la sfera informatica, ecco, di controllo e di sicurezza informatica, Israele è riuscito a manomettere diverse strutture importanti, strategiche per il regime iraniano, ricordiamo ad esempio Natanz, la centrale di Natanz, quindi nel senso non è il primo attacco, è il primo attacco visibile probabilmente, che però va anche un po' ricondotto a tutta, o chiaramente, inevitabilmente a tutta la questione palestinese. Anche qui ci sarebbero da aprire delle parentesi, perché poi al di là della retorica e anche di quanto è scritto nella Costituzione italiana, no? Quindi che una delle basi della rivoluzione era sostenere, e c'è scritto proprio nella Costituzione della Repubblica Islamica, è sostenere la lotta del popolo palestinese. In realtà la Repubblica Islamica non è che si ponga così tanto diversamente rispetto anche agli stati arabi, che hanno sempre lasciato da solo la popolazione palestinese da dopo il 49. Quello che interessa all'Iran, alla Repubblica Islamica, è mantenere comunque intatta la sua area, il suo network di fedeli alleati, anche perché poi con Hamas a livello ideologico non c'è tantissimo a che spartire. Hamas fa comodo semplicemente, ma considerare proprio Hamas un alleato della Repubblica Islamica, insomma, diventa secondo me un po' una forzatura. Si potrebbe aprire anche la parentesi su Hezbollah, perché adesso il rischio è il rischio quello più concreto di una guerra proprio via terra, e le guerre vere si fanno via terra, o meglio si vincono via terra, con l'occupazione del suolo, è il fronte libanese. Perché anche qui ci tengo a ricordare che una porzione di territorio libanese è sotto de facto controllo israeliano già da una quindicina d'anni abbondante. E per quanto Hassan Nasrallah, che è leader di Hezbollah, abbia dichiarato nel suo ultimo discorso pubblico un paio di mesi fa che Hezbollah non ha intenzione di scatenare una guerra, ma che Hezbollah sarà pronto a rispondere in caso di attacco, e a seguito dell'attacco israeliano su suolo iraniano di stanotte sono comunque seguiti dei lanci di razzi da parte libanese verso la Galilea. Quindi probabilmente sì, non lo so, io non sono ottimista, ma non sono neanche eccessivamente pessimista, nel senso, io non credo, però nelle relazioni internazionali ci sono eventi che possono essere poco probabili, ma non c'è mai niente di impossibile. Io non credo che si scatenerà una vera e propria guerra, lo spero almeno, tra Iran e Israele, però se si scatenerà forse piuttosto un'altra proxy war. E poi l'ultima cosa che ci terrei a sottolineare è anche proprio stato l'atteggiamento di quello che una volta potevamo chiamare blocco occidentale, comunque diciamo il blocco NATO, ecco, ovvero fino a qualche giorno fa pareva, o almeno sembra che le dichiarazioni siano state, specialmente da parte statunitense, una sorta di intimazione verso il governo israeliano a non attaccare l'Iran in cambio di un via libera per entrare a Rafah. Non si sa poi alla fine se questa cosa sia vera o meno, è stata riportata anche da Al Jazeera, che tendenzialmente è molto affidabile sulla questione, però non si riescono a trovare molte corrispondenze. E un'altra cosa da sottolineare, secondo me, è successa sempre neanche 24 ore fa, è stato il veto degli Stati Uniti in Consiglio di Sicurezza dell'ONU per la richiesta di far riconoscere la Palestina proprio come membro effettivo delle Nazioni Unite, che la Palestina al momento gode dello status di osservatore, ma non di membro effettivo, quindi non ha, non gode, diciamo, dei soliti benefici, si potrebbe dire così anche in questo modo, degli altri stati membri. Chiaramente il veto posto dagli Stati Uniti di fatto è un po' un veto per procura, perché è chiaro che il veto, come dire, è stato intimato da un'altra parte, e quest'altra parte è Tel Aviv. La questione poi si complica ancora se di nuovo consideriamo anche gli Stati Uniti internamente, quanto sono instabili adesso che stanno andando verso le elezioni, e le pressioni che ci sono da parte di una certa frangia della società negli Stati Uniti per far sì che comunque, nonostante il comportamento di Israele proprio da un punto di vista di diritto internazionale, ora io non sono un'esperta di diritto internazionale, però nel senso sono state commesse delle infrazioni palesi e che non possono essere comunque messe a tacere, non possono essere ignorate, però dall'altro lato c'è sempre questo, specie da parte statunitense, c'è questo tentativo, no, di giustificazione o comunque di appoggio incondizionato a Tel Aviv, in un momento in cui Tel Aviv sostanzialmente lo sta perdendo l'appoggio, anche se non apertamente, ma comunque diciamo anche i sostenitori storici iniziano a essere un po' più cauti. E non so, l'ultimissima cosa è che comunque questo, che il fatto che, giusto per chiudere il cerchio e ritornare a quello che è successo nelle scorse ore, gli stati limitrofi erano stati avvisati sicuramente, perché da quello che si è visto dalle mappe del traffico aereo, la Giordania nuovamente ha liberato lo spazio aereo.
Sì, sì, lo aveva proprio annunciato precedentemente di chiudere lo spazio aereo, ovviamente, insomma.
E lo spazio aereo che si era riaperto però dopo l'attacco iraniano, ed è stato chiuso velocissimamente proprio per consentire il passaggio di, io sarei più dell'ipotesi droni più che missili, però di nuovo non c'è molta chiarezza ancora.
Sì, questo è molto ambiguo, devo dire che dopo tante ore ormai siamo stati tutti quanti in attesa di capire qualcosa di più, ma poi alla fine sfugge, no? Un po' questo, che è un elemento non da poco conto, insomma, si tratti di droni o si tratti di missili, insomma l'entità è molto differente. Ho visto prima Michela, che quando è stato nominato il diritto internazionale è saltata sulla sedia, ovviamente noi la chiamiamo anche perché lei è una grande esperta di questa materia, ma siccome il tempo è breve adesso prima della pausa, rimandiamo al secondo blocco il discorso sul diritto internazionale, che secondo me è di grande interesse. Vorrei però captare un'altra tua grande conoscenza, che è quella della politica statunitense, che ha citato Alessio due secondi fa, perché poi a fine trasmissione volevo con voi fare un ragionamento un po' più complessivo. Quanto sta pesando tutta la dinamica interna agli Stati Uniti su questo atteggiamento, che definirei, senza aver timore di essere contraddetto, schizofrenico, perché l'ambiguità, il doppio giochismo, il gioco delle tre carte, di metafore ne abbiamo quante ne vogliamo, ma nessuno ci sta capendo tanto. Persino Alberto Negri, che è una che ha sempre le idee chiare, ha dichiarato che insomma tante volte le dinamiche sfuggono. Ecco, quanto sta pesando questo avvicinarsi, sette mesi, meno di sette mesi ormai mancano, alle elezioni statunitensi, in quello che vediamo secondo te, Michela?
Moltissimo, certamente. Prima di tutto è da sottolineare il fatto che questa guerra scatenata da Israele non era per niente nei programmi degli Stati Uniti, che non avevano proprio nel radar quello di far diventare di nuovo il Medio Oriente una zona calda dopo che se ne erano scappati dall'Afghanistan e cercavano in qualche modo di abbandonare un po' a se stesse le questioni. Loro erano tutti concentrati sulla guerra in Europa contro la Russia e in prospettiva strategica nella competizione con la Cina. Ovviamente pensavano che la situazione medio orientale fosse stabile nella sua instabilità, grazie anche, diciamo, alle contraddizioni tra le varie popolazioni arabe, gli odi e i veti incrociati che comunque stavano venendo alla luce. Diciamo che un poco questa questione di Israele compatta, anche se forse più formalmente che sostanzialmente, il mondo arabo, anche se si iniziano a intravedere i due poli, uno che viene guidato dalla Turchia in funzione assolutamente filo Hamas. Oggi, anzi domani, è in programma a Istanbul un incontro di Erdogan con il capo politico, il capo dell'ufficio politico di Hamas. Sempre domani a Istanbul è prevista la riunione della rete globale degli avvocati, dei giuristi per la Palestina, e partirà sempre da Istanbul la nuova Freedom Flottiglia con gli aiuti verso Gaza, protagonista di questa cosa anche Ada Colau, eccetera eccetera. E poi c'è la questione Iran, che però non va osservato, secondo me, da solo, ma in funzione BRICS. Dall'inizio dell'anno l'Iran è un nuovo membro ufficiale dei BRICS, e quindi la sua reazione, i suoi movimenti all'interno dello scacchiere non possiamo, secondo me, pensarli come assolutamente autonomi e svincolati dalle relazioni che pure là all'interno si stanno evolvendo. Dal punto di vista degli Stati Uniti, loro sono praticamente incancrenita la situazione intorno alla questione palestinese. Sappiamo che negli Stati Uniti c'è il più grande gruppo di ebrei dopo Israele, quindi il voto degli ebrei è un voto che conta. Tendenzialmente gli ebrei hanno sempre votato democratico, anche se oggi, nella contrapposizione tra Biden e Trump, quello nettamente filo israeliano fino all'ultimo uomo è certamente Trump. Trump è quello che ha spostato l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. È vero che Biden l'ha mantenuta, non è che l'ha spostata, però è lui che ha iniziato tutta la questione del patto di Abramo, ed è Trump che ha inserito fortemente l'elemento nella sua campagna elettorale. A ogni comizio dice: ma io non so come gli ebrei che votano per Biden, io invece sarò il più grande difensore di Israele.
Ma addirittura ha definito Biden filo palestinese.
Sì, addirittura.
È un gran coraggio questo.
Voglio dire, dall'altra parte Biden deve gestire il voto democratico, che già, voglio dire, addirittura una cosa che non è mai successa all'interno del Partito Democratico, a pochi mesi dall'investitura ufficiale, ancora non c'è assoluta certezza che sarà Biden allora nessuno lo sfiducerà. Si aspettano che lui faccia un passo indietro, un poco per l'età, un poco perché le sue posizioni si sono diventate tutte quante a lungo termine insostenibili per gli Stati Uniti. E metti che inizia veramente una guerra con l'Iran, una guerra calda, più calda di terra, come diceva lei, con l'Iran. Ecco, e questa è una, diciamo, un'eredità che ipoteca la vittoria alle elezioni. Cioè, chi comincia la guerra in Iran perde le elezioni, fondamentalmente, perché in un momento del genere non è, diciamo, non tutti non tutta la popolazione degli Stati Uniti è contenta del ruolo di sceriffo globale che va a immischiarsi in ogni affare a proprio danno, perché poi l'esborso economico e anche di uomini dopo, ripeto, la debacle in Afghanistan di qualche anno fa, diciamo, dal punto di vista elettorale è molto temuto. D'altro canto c'è Israele che non se ne importa niente, Netanyahu non se ne importa niente, non sta a sentire a nessuno, l'hanno detto chiaramente, cioè a noi non ce ne importa niente di niente, continueremo a fa quello che vogliamo. E quello che vogliamo significa garantire la conservazione del potere attuale anche contro la volontà del suo padrino e del suo alleato, perché se Israele dovesse effettivamente ingaggiare una competizione, cioè ingaggiare guerra con l'Iran, come sta facendo, perché quello di stanotte è un altro atto di aggressione, ne parleremo dopo. E gli Stati Uniti non potranno fare altro che seguirlo. Anche con, cioè, non succederà mai che Israele va in guerra con l'Iran e gli Stati Uniti dicono vabbè, allora fatti i fatti tuoi, cioè, io non ero d'accordo e quindi non ti seguo. Questa cosa non succederà, come è evidente, perché voglio dire, se ieri alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU avessero accettato la Palestina come Stato membro, Hamas aveva dichiarato che avrebbe immediatamente deposto le armi e gli Stati Uniti non hanno voluto. Quando c'è stato il Consiglio di Sicurezza dopo l'attacco israeliano del 1 aprile, l'Iran aveva detto che se il Consiglio di Sicurezza avesse preso una posizione unanime di condanna contro Israele non avrebbe reagito militarmente, e gli Stati Uniti si sono opposti. Quello che sta succedendo, quindi, anche se contro la volontà degli Stati Uniti, è certamente colpa loro. Loro stanno permettendo quello che sta succedendo, l'escalation, che chiamano escalation, ma ormai per me è guerra piena, è di nuovo sulla coscienza degli Stati, della politica estera americana, statunitense.
Michele, ti interrompo adesso perché secondo me hai messo dentro tanti elementi che vanno, diciamo, discussi un po' più in maniera ampia. Abbiamo il tempo di farlo, ma dopo l'intermezzo musicale che è sempre curato da Peppe Saverino, e torniamo fra 2 minuti con Caffè Cornetto.
Se sia stato un errore pretendere un'umanità migliore, ma poi non mi resta che stare dalla parte di chi è come te. Buonanotte, domani è un giorno buono per cercare la risposta che non c'è.
E il fascismo, il regime fascista, non è stato dato in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle attività di consumo che sta distruggendo l'Italia.
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto. Oggi ovviamente direi continuiamo a parlare di ciò che sta avvenendo in Medio Oriente, ma non solo. Ribadiamo ancora una volta l'esigenza di vedere questo conflitto come interno a una logica di lotta interimperialistica a livello globale per sua natura. E siamo con Michela Ricale, avvocata e co-presidente del CRED, e Alessia Tortolini, ricercatrice dell'Università di Bologna, e stiamo ragionando su quello che sta avvenendo in queste ore. Stiamo registrando, lo ribadisco ancora una volta, il 19 aprile, proprio perché gli eventi possono mutare con una velocità che al momento non possiamo prevedere, per cui le nostre considerazioni devono essere ben cristallizzate nel tempo. Allora, Michela, una domanda che voglio farti in quanto esperta di diritto internazionale. Ecco, ciò che è avvenuto dal 1 aprile in poi, perché ecco, le chiavi di lettura che noi abbiamo cercato di dare sono state molteplici, anche perché, come abbiamo cercato un po' di dire all'inizio, si capisce ben poco di quelle che sono le dinamiche, anche perché le ambiguità, le contraddizioni e appunto i cambi di passo sono talmente tanti che è difficile riuscire a intuirli tutti. Immaginiamo per esempio la figura di Erdogan, no? Che da quello che è effettivamente si è, adesso diventa il soggetto che riesce a mandare la Freedom Flottiglia, immaginate un po', a Gaza, ecco, che diventa quasi un personaggio simpatico. Immaginate i capovolgimenti enormi. Netanyahu, che insomma è sempre stato quello che è stato, che adesso sembra invece isolato completamente, sfida apertamente gli Stati Uniti, come dicevamo un secondo fa. Iran e Hamas che diventano amici, quando in realtà, come diceva giustamente Alessio, le loro posizioni tante volte non sono state proprio esattamente identiche, diciamo così. Per cui è un mondo che va capovolgendosi. Ecco, possiamo dire che la Cina è l'unico paese che mantiene un po' la barra dritta, almeno quando interviene quel poco che si fa notare lo fa sempre con una certa coerenza. Però ritorniamo al 1 aprile. 1 aprile sappiamo tutti ciò che è avvenuto e cerchiamo di capire quello che è stato il passo successivo, no? Ne parlavamo anche in Yesterday's Papers, anche in altre trasmissioni della radio. Ecco, il lancio di droni, di missili da parte dell'Iran, dal punto di vista del diritto internazionale, che tipo di ragionamento dobbiamo fare?
Allora, dal punto di vista, ci dobbiamo ricordare prima di tutto una cosa, che il sistema del diritto internazionale è nato per gestire i conflitti, tutti i conflitti, sia quelli senza armi, che si chiamano politica, che sono conflitti senza armi, sia quelli con le armi. Esiste un diritto anche nella guerra, la guerra, esistono delle regole anche per ingaggiare la guerra. Dal punto di vista del diritto internazionale, quello che Israele ha fatto il 1 aprile è un attacco bello e buono, ma non solo a un territorio sovrano straniero, ma è più pernicioso e più pericoloso, perché è un vero e proprio attacco al trattato fondamentale che regge la possibilità stessa dell'esistenza e del funzionamento delle relazioni internazionali come le conosciamo, e cioè il trattato sulle relazioni diplomatiche e consolari, che è un pilastro fondamentale. Che dice questa convenzione? In buona sostanza dice che i luoghi in cui si trovano i diplomatici di altri stranieri, anche in caso di guerra, non devono mai, in nessun caso, essere considerati obiettivi. Perché? Perché la presenza di autorità politiche straniere all'interno di un paese in conflitto offre la possibilità di dialogo. Se tu bombardi i consolati e quindi impedisci il permanere di rappresentanti governativi esterni in un luogo di conflitto, significa che tu il dialogo non lo vuoi nemmeno conservare come ipotesi. Ed è su questo però che tutto il castello, il nostro castello del diritto internazionale, cade, perché presupposto fondamentale affinché ci siano delle relazioni giuridiche, diplomatiche, cioè, e che ci si parli. Se non ci si parla e ci si butta solo le bombe addosso, ecco che è impossibile andare avanti. Dopo questo attacco, infatti, tutta la maggioranza globale, chiamiamola così, ha immediatamente e fermamente condannato Israele, dicendo proprio questo: dice, guarda, quella convenzione non si può toccare. E al Consiglio di sicurezza, convocato relativamente alla faccenda, l'Iran dichiarò pure che se il Consiglio di sicurezza avesse preso una posizione unanime di condanna contro Israele, egli non avrebbe reagito, perché diceva: guarda che questo è un attacco e che mi rende, che mi dà la possibilità di reagire legittimamente ex articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, cioè mi attaccano e quindi io posso reagire con un'azione uguale e contraria, diciamo che deve essere proporzionale, eccetera eccetera. Infatti in effetti poi l'azione dell'Iran è stata chirurgica. Comunque il Consiglio di Sicurezza non si è potuto esprimere all'unanimità per il veto degli Stati Uniti, che insieme a UK e Canada hanno condannato sì le posizioni di cioè l'azione, però hanno comunque, sono riusciti, quello che l'ambasciatore russo ha detto, un meraviglioso artificio retorico, sono riusciti a dare la colpa all'Iran e alla Siria per essere stati bombardati da Israele. È stato un momento bellissimo, in queste riunioni il Consiglio di Sicurezza dell'ONU in questi giorni è veramente meglio di Beautiful, ci sono si osservano delle prospettive incredibili. Comunque non c'è stata questa presa di posizione e quindi l'Iran si è trovato si è trovato a dover reagire, perché è questo, non si può lasciare impunito una tale violazione del diritto internazionale, per questo che l'Iran ha reagito, ed ha reagito in maniera assolutamente legittima, ampiamente preavvisata a tutti quanti dell'attacco, ha colpito chirurgicamente soltanto obiettivi militari, non solo obiettivi, ma quegli obiettivi militari che hanno partecipato all'attacco al consolato, quindi è stato veramente chirurgico, e hanno detto pure: vabbè, per me finisce qua. Poi arriva Israele: no, io devo reagire. Tu non devi reagire, cioè dal punto di vista internazionale è finito. Quello che ha fatto Israele questa notte è stato un altro aggressione, un altro atto di aggressione che poi in base al diritto internazionale avrebbe bisogno di una reazione, ma la reazione legittima è sempre solo quella dell'Iran in questo momento, no, quella di Israele dal punto di vista della legalità internazionale è un'aggressione. Mo loro dicono: no, ma io la faccio perché sono i finanziatori del terrorismo, eccetera eccetera, ma sappiamo qual è la retorica e sappiamo che lascia il tempo che trova. E ricordiamo però che la maggioranza globale, no, tipo nell'ONU ci stanno 193-192 paesi e solo 51-52 non riconoscono lo Stato palestinese, fanno parte, diciamo, della comunità occidentale come la immaginiamo noi. Tutti gli altri sono la vera e propria maggioranza globale, quelli che chiama al rispetto dei principi e delle norme della legalità internazionale, cosa che né Israele né gli Stati Uniti hanno certamente a cuore, anzi. Ed è qui, cioè, perché io poi mi fisso, poi dico sempre la stessa cosa, ma purtroppo è qui, questo uno dei nodi fondamentali del conflitto. Se riusciremo a organizzare delle relazioni internazionali fondate sull'uguaglianza, sul principio di uguaglianza dei popoli e degli stati e sul principio di autodeterminazione come voleva l'ONU, o se questa cosa andrà definitivamente così nell'irrilevanza, perché se non riesce a reagire di fronte a queste enormità si condanna all'irrilevanza, perché gli strumenti, soprattutto in un sistema così vivo come quello del diritto internazionale, si tengono se funzionano. Questo è grave.
Grazie Michela per i punti di vista che ci hai offerto, che sono tanti e mi danno la possibilità di fare una domanda ad Alessia, perché in effetti questo che tu dici, che io ovviamente ignoravo, mi sembra molto di rilievo, però va nella stessa direzione, diciamo, che stava prendendo la mia linea interpretativa, che vi ho ammesso essere abbastanza così complessa da gestire anche per me stesso, per cui in realtà c'è una persona che è sempre più isolata, che è Netanyahu, che continua ad andare avanti con delle provocazioni enormi, perché è vero che oggi c'è stato un attacco, poi il grado lo scopriremo probabilmente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il grado, diciamo, di importanza dal punto di vista militare. Però a me sembra, rimango sempre dell'opinione, che questa è una ennesima provocazione proprio verso gli Stati Uniti d'America. Perché gli Stati Uniti, l'avete detto pure voi, tante volte hanno chiaramente detto, poi quando è toccato votare hanno fatto tutto il contrario, ma ci siamo un po' abituati. ormai, che non volevano questo tipo di reazione, appunto, che non è una reazione, è un nuovo attacco. Questo lo possiamo dire anche, visto che abbiamo un'avvocata che ce lo può confermare, che è un'esperta di legge. E quindi a me sembra che queste siano tutte delle provocazioni che vanno proprio in una direzione
per costringere l'alleato statunitense a rimanere al suo fianco.
E questo è un po' il problema, che secondo me, insomma, noi da principio, un po' anche come redazione, discutendo anche con Peppe, ragionavamo sul fatto che la reazione iraniana, che giustamente tu hai definito un'azione chirurgica perché non ha colpito nessun, per fortuna, nessun obiettivo civile, insomma, è stato annunciata per tempo, sembrava a tutti un po' di stare davanti a Netflix, diciamocelo chiaramente, quando sono comparsi quei fuochi nella televisione, più o meno abbiamo visto in diretta tutti quanti, sembrava, non so se vi ricordate, forse Alessia è troppo giovane, Michela che ha più o meno l'età mia si ricorda il 91, la prima guerra, la prima invasione dell'Iraq, che era tutto verde, non so, la prima guerra in televisione abbiamo vista, più o meno a me ha ricordato quel tipo di spettacolarizzazione del genere, a che a un certo punto sembravano un po' tutti d'accordo, e piano piano l'isolamento di Netanyahu, almeno dal nostro punto di vista, sembrava più evidente. E poi anche dall'Iran sono uscite delle cose, secondo me delle reazioni abbastanza scomposte. Io ne ho visto una, mi è stata mandata, meglio un giorno da leoni che cento da pecora, citato Benito Mussolini, ecco, dai vertici iraniani, che proprio, ecco, insomma, ci fa riflettere su quali siano pure queste leadership di cui alle volte anche dei compagni si innamorano troppo facilmente, ma sappiamo che dalle parti nostre abbiamo il cuore molto tenero. Ma al di là della battuta, la reazione iraniana, secondo te, Alessia, che ti occupi appunto dell'area in maniera specifica anche dal tuo punto di vista lavorativo, quanto è stata dovuta per un sostegno interno? Poiché noi sappiamo che, insomma, anche internamente, ne parlavamo con te diverso tempo fa ormai, cioè non è che sono tutti quanti esattamente concordi con le politiche governative, ricordiamo che l'Iran, insomma, ha delle grandi, diciamo, distorsioni, chiamiamole così, con benevolenza interna, e questi fenomeni, l'hai detto tu giustamente prima, come per esempio la Palestina, tendono sempre un po' a far mettere da parte quelli che sono i dissidi interni, perché siamo tutti d'accordo, tutti per la Palestina, andiamo tutti insieme, navighiamo tutti nella stessa direzione. Cioè, insomma, le prime immagini che io ho visto quando appunto è stata spettacolarizzata questo lancio di droni e missili è stata la gente che è scesa in piazza con le bandiere iraniane che festeggiava, prima ancora probabilmente che i droni arrivassero in Israele. Ecco, quanto c'è di ideologico secondo te in tutto questo?
Ideologico e economico anche, perché la Repubblica Islamica proprio come istituzione è profondamente in crisi ormai forse da più di 2 anni, perché già da prima dell'uccisione di Mahsa Amini e dell'ultima ondata di proteste, che poi veramente sono diventate, la chiamano Enkelab, rivoluzione, perché di fatto hanno gettato le basi per una rivoluzione, fortunatamente, quelli che noi vediamo in Occidente come i sostenitori del regime, che ce li fanno sembrare centinaia di migliaia, in realtà sono la minoranza. Ovviamente ci si trova in presenza di uno Stato che ovviamente non è una democrazia, quindi anche i risultati elettorali, il controllo sulla popolazione è fortissimo. Io so, la prima e ultima volta, perché poi purtroppo la situazione è degenerata, in cui sono stata in Iran, che era il 2018, cioè la sensazione era come di vivere in Germania Est, sostanzialmente, cioè la presenza proprio forte del controllo personale, come se tu avessi la Stasi che ti controllava. Non c'era ancora la polizia morale, però già lì si vedeva, cioè c'era già il, come dire, ci si rende conto, stando in Iran, del fatto che il regime riesce a rimanere su solamente perché controlla tutte le fonti di reddito dello Stato, perché poi sono tutte grandi famiglie che hanno costituito questa rete di associazioni pie, di fondazioni pie, che è un istituto nel diritto islamico, che arrivano dove lo Stato prima non arrivava, quindi si sono creati un po' una rete di fedeltà, okay? Che però è la minoranza della popolazione. E poi dall'altro lato controllano i flussi economici, cioè adesso che l'Iran ormai è continuamente sotto sanzioni economiche, ormai sono di fatto tra pause e riprese, sono più di 10 anni che l'Iran è sempre sotto sanzioni economiche. L'unica frangia vera che ci rimette, l'unica parte della società che ci rimette è la popolazione, perché non saranno mai né gli alti ufficiali del regime, né chi detiene le cariche importanti, né le guardie rivoluzionarie, né tantomeno gli ayatollah, diciamo, da Khamenei in giù. Ok, quindi chi detiene posizioni di governo sicuramente non risente minimamente di tutto questo. Dal punto di vista poi ideologico, c'è da dire anche un'altra cosa, che da quando è nato il movimento Zanzendeghi Azadi, Donna Vita Libertà, a seguito appunto dell'uccisione di Mahsa Amini nel 2022, proprio l'emergere di questo movimento ha messo in evidenza e ha ribaltato proprio internamente, lì ha subito una grande crisi il regime, che ora, da cui ora si sta cercando di riprendere, ha ripotenziato nuovamente quella che noi chiamiamo la polizia morale e i controlli, perché con la scusa tra virgolette dell'attacco di e verso Israele la repressione è riaumentata del 300% in Iran nell'ultimo mese, anzi meno di un mese. Però il movimento Donna Vita Libertà, e appunto per questo io dicevo di rivoluzione, che hanno gettato le basi veramente per una rivoluzione, è che hanno messo in luce e sostanzialmente il ribaltamento di alcuni pilastri ideologici dell'ideologia khomeinista dell'Iran, tra cui uno è quello degli oppressi, Mustazafin, perché la Repubblica Islamica, inizialmente appoggiata da, che poi non doveva diventare una Repubblica Islamica, anzi la rivoluzione iraniana contro la monarchia, nasce anche grazie alla necessità di difendere quelli che sono stati oppressi, ok? E da qui il grande innamoramento che tu dicevi prima anche da parte, diciamo, dei compagni, che poi giustamente, inevitabilmente, non, perché non sono riusciti a leggerlo neanche gli iraniani, cosa sarebbe diventato poi. Però questi Mustazafin non sono più protetti dal regime, il regime non può più giustificare il fatto che non sia vero che non li sta proteggendo, proprio da un punto di vista economico, perché già da prima del Covid, da quando Donald Trump ha deciso di uscire dall'accordo sul nucleare, dal JCPOA, e quindi dal giorno dopo sostanzialmente partì un'inflazione terrificante in Iran, che è andata poi peggiorando. Nel 2019 sono scoppiate delle grossissime proteste di piazza, ma chi scendeva in piazza erano proprio questi Mustazafin, cioè erano, da un punto di vista, se si va a vedere proprio da un punto di vista demografico e di ceto di appartenenza e di reddito, erano tutte famiglie a reddito molto 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 basso, quindi proprio quelli che il regime doveva proteggere. E il che non vuol dire che siano, perché poi sennò si crea anche questo, secondo me, questo equivoco, no? Che si pensa che chi si oppone alla Repubblica Islamica siano tutte persone non credenti, atee. No, sono persone laiche, ma tante di loro, che però credono, la maggior parte comunque crede, un po' anche per tradizione, un po' anche per abitudine, come è da noi, ma non credono nell'istituzione in questo derivante dal testo sacro, soprattutto che si esplica in questo modo. E queste persone sono la maggioranza, e sono la maggioranza che viene oppressa, e sono la maggioranza di persone sostanzialmente che non ha modo di avere accesso ad un lavoro, di uscire liberamente dal paese, e che non riesce a vedere un miglioramento delle proprie condizioni di vita. Quindi, diciamo, a livello ideologico, internamente la Repubblica Islamica ha fallito, sta fallendo. E però, come tutti gli stati che sono profondamente in crisi da un punto di vista istituzionale, come ci insegna Weber, lo Stato rimane tale fin tanto che c'è il monopolio della forza. Poi questa forza, nel momento in cui diventa violenza, lì si vede la crisi proprio dello Stato, ed è quello che sta succedendo in Iran. Quindi internamente il paese è spaccatissimo, ma per tranquillizzare quella parte di, come dire, fedeli al regime, che però stavano iniziando a percepire la debolezza della Repubblica Islamica, sicuramente, come dire, l'attacco di Israele ha dato una grande mano, paradossalmente. Poi io continuo, ripeto, a vedere delle grandi similitudini a livello interno tra quello che sta succedendo col governo israeliano e quello che succede da un punto di vista proprio istituzionale, di legittimità istituzionale, nella Repubblica Islamica, perché, lo ripeto, il governo di Netanyahu è profondamente in crisi, la popolazione israeliana continua a protestare, è vero che protesta per delle leggi che precedentemente al 7 ottobre erano state approvate, quindi la popolazione non sta protestando per quello che succede a Gaza e per quello che succede nella West Bank, protesta contro il governo per ragioni interne, perché comunque la maggioranza della popolazione israeliana non vede assolutamente l'esistenza della Palestina e il riconoscimento del popolo palestinese. Quindi questo è un altro mito da sfatare rispetto a quello che viene riportato dai grandi media occidentali, questo assolutamente sì. Però rimane il fatto della profonda crisi in cui versa il governo israeliano, e Netanyahu sta cercando di fare delle prove di forza, come giustamente è stato detto anche prima, anche nei confronti degli Stati Uniti sicuramente, ma per la propria sopravvivenza. Ora si sta anche vociferando da qualche ora che la Corte Penale Internazionale pare stia valutando di emettere un mandato di cattura internazionale contro Netanyahu e altri vertici. Dico pare che, perché si stanno dicendo tante cose e non si sa poi in realtà cosa succederà. Però ecco, cioè, è tutto veramente, io trovo veramente tante corrispondenze rispetto a come stanno agendo i due governi e quali sono le risposte reciproche. Poi anche da un punto di vista ideologico reciproco tra Israele e Repubblica Islamica, c'è questa opposizione, questa contrapposizione naturale. Ok, da una parte dal lato della Repubblica Islamica, ovviamente il grande Satana e i suoi figli, riportato di nuovo anche nella Costituzione. Cioè l'opposizione all'entità sionista è uno dei pilastri della Costituzione della Repubblica Islamica. Quindi cioè, è una sorta di nemico giurato, ma è stato un nemico giurato con cui non è mai successo niente, fin tanto che non è stato il nemico giurato a provocare per cercare di salvarsi internamente. Perché è chiaro, cioè, era chiaro subito da subito dopo il 7 ottobre che Israele comunque questa guerra non l'avrebbe vinta. E non parlo della guerra con l'Iran, parlo dell'invasione di Gaza. Ci sono delle ragioni molto palesi, ovviamente, tipo la risposta sproporzionata che sostanzialmente ha messo subito in dubbio la legittimità delle azioni israeliane, questo sì, ma non la può vincere, cioè, anche nel momento in cui, e io mi auguro vivamente di no, anche se su questo fronte invece sono più pessimista, Gaza di fatto è già quasi tutta distrutta e purtroppo ci sta che finiranno di distruggerla velocemente. Anche nel momento in cui, e soprattutto nel momento in cui Gaza, diciamo, sarà distrutta, lì sarà il momento in cui Israele come Stato avrà perso. Perché ha perso credibilità, perché nessuno può giustificare tutto questo, nessuno può giustificare un tale accanimento, una tale violenza. Che poi fosse stato e ne continuerà ad uscire dall'altro lato invece come vincitore Hamas. Hamas ha riguadagnato un sacco di legittimità. Poi tu giustamente, Francesco, nominavi la Turchia di nuovo, e anche Michela nominava la Turchia e questa grande farsa di Erdogan, che ora sembra
il liberatore dei popoli,
il migliore degli orsacchiotti di peluche. Però c'è anche da considerare tanto il ruolo della Turchia, secondo me, perché anche allora, la Turchia ha bisogno di ripulirsi l'immagine.
Sicuramente sì, Alessia. Allora noi ci interrompiamo perché la musica incombe sulle nostre orecchie, Peppe la sta già preparando, sta già lì ai dischi che seleziona, riceviamo molti complimenti, non glielo ho neanche riportati purtroppo per la sua scelta sempre copyleft di musica, appunto, che non ha diritto d'autore. Allora ritorniamo in trasmissione tra qualche minuto e cerchiamo un po' di concludere i ragionamenti per quanto possibile.
Ad ammazzare il coprifuoco prima che soffochi Ramallah e la sua gente, prima che soffochi Ramallah e la sua gente. Rashid rientra in casa ma si accorge di aver perso la partita, sui tre gradini dell'entrata scorge il corpo di suo padre in fin di vita, il corpo di suo padre in fin di vita. Partirà domani per la capitale, impugnerà le bombe meglio di una spada, andrà da quelli che lo chiamano animale a professare con la morte l'intifada, a professare con la morte l'intifada. Ma per Gerusalemme la strada è già finita, torna a Ramallah, fai solo il tuo dovere, se vuoi farlo puoi rischiare la tua vita per entrare dentro al regno del potere, per entrare dentro al regno del potere. Rashid così decide di rischiare, decide di imbottirsi di tritolo, esploderà il mercato della capitale, ma sarà martire, non morirà da solo, sarà martire, non morirà da solo. Saluterà morendo questa ingiusta terra, dedicherà il suo ultimo sguardo a una bambina, sarà altra legna sulle fiamme della guerra, ma non sarà fatta giustizia in Palestina, non sarà fatta giustizia in Palestina. Addio Rashid, non puoi più ritornare, è atterrato il coprifuoco e tutto tace, è difficile tornare a respirare, ma è possibile il sentiero per la pace, è percorribile il sentiero per la pace. Ma per Gerusalemme la strada è già finita, torna a Ramallah, fai solo il tuo dovere, se vuoi farlo puoi rischiare la tua vita per entrare dentro al regno del potere, per entrare dentro al regno del potere.
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto, siamo oggi qui con Alessia Tortolini, ricercatrice dell'Università di Bologna, e Michela Arricale, giurista, co-presidente del CRED. Allora ricominciamo da Michela, abbiamo parlato ovviamente di Iran e di Israele, però per fortuna non ci siamo dimenticati, come fanno tanti altri, della Palestina e soprattutto del popolo palestinese. Perché un po' sembra che adesso il focus si sia spostato, anche per ragioni intuibili, però noi dobbiamo sempre cercare di essere quelli che fanno un'informazione che è diversa da quelli che fanno veramente la controinformazione, nel senso l'informazione finta, quella dei grandi giornali ormai tutti allineati, ormai dai tempi dell'Ucraina in maniera abbastanza uniforme. Quindi parliamo di ciò che sta accadendo a Rafah. Secondo te, Michela, che cosa potrà avvenire nelle prossime ore? Perché poi pure questo è un punto, non so chi ne parlava di voi due, se era Alessia o era Michela, del fatto che ci sia stato un po' un tentativo di dire, ecco, non interviene Rafah, oppure interviene Rafah e mi permetti in quanto Israele di attaccare l'Iran. Insomma, è stato un punto in cui sembrava che Netanyahu e gli Stati Uniti entrassero nuovamente in contrasto, almeno apparente. Tu che cosa ne pensi?
Allora, ribadisco quello che dice Israele, che lei fa quello che gli pare e non gliene importa niente che gli Stati Uniti le diano il via libera o meno, l'abbiamo visto. E per quel che riguarda Rafah, secondo me prima o poi entrerà. Purtroppo quando uno dice genocidio, non è che noi diciamo genocidio, che si sta compiendo un genocidio così perché siamo pazzi, ma perché è evidente il disegno politico retrostante che mira all'annientamento totale del popolo palestinese, perché questo è il nucleo fondamentale del crimine odioso che si cerca, che si è cercato di non far accadere mai più tramite questa convenzione. Vediamo che non è successo. Questa convenzione nasce dopo lo sterminio del Ruanda, no? Proprio per compensare la crisi dell'ordinamento internazionale, che si trovò a non poter fare niente per fermare il genocidio in corso. Oggi che abbiamo questo strumento, comunque non riusciamo ad utilizzarlo. Perché? Perché il diritto nella sua propria essenza formale, oltre alla determinazione del precetto, cioè della regola, presupporrebbe anche una possibilità di imporre l'obbligazione o di imporre il rispetto di questa regola. In questo momento non si riesce a fermare Israele, che si fa forte della sua impunità, che gliel'hanno garantita 30 anni di dominio unipolare degli Stati Uniti. Cioè, questo è sempre tutto, sempre tutto collegato. Israele e gli Stati Uniti, secondo me, condividono in maniera assolutamente simbiotica il destino della riorganizzazione delle relazioni internazionali. Cioè, non saranno mai più, cioè loro sono consapevoli del fatto che sia a livello interno sia a livello delle relazioni esterne domani non sarà mai uguale a ieri, perché hanno perduto completamente tutto quel che potere che gli garantiva di poter fare queste cose impunemente. Per quanto riguarda la questione del genocidio del Ruanda, di quello che sta accadendo in Palestina, ricordo, perché questa è una cosa importante, che fu anche Radio Ruanda, anche una radio fu considerata colpevole di genocidio. E questo lo dico a monito per tutti gli operatori della stampa, perché il genocidio...
Ah, pensavo ce l'avessi con noi.
Anche a noi lo dico, perché il genocidio non è solo quello che materialmente piglia e sgozza col macete o spara o con le bombe il palestinese o il ruandese, ma è anche chi diffonde una narrazione favorevole al genocidio, che cerca di giustificare queste azioni compiute contro altri esseri umani come una cosa naturale. Sotto accusa, infatti, rimangono anche quelle affermazioni di quegli esponenti del governo che all'indomani del 7 ottobre cominciarono a definire i palestinesi come animali umani. Loro non sono umani, sono animali umani. Ecco, questo dà il senso della tragedia che sta avvenendo in queste ore in Palestina, e io spero che l'attenzione di tutti continui a rimanere puntata prima di tutto su questo. Non mi ricordo se alla fine l'abbiamo detto, il fatto che a causa del voto, cioè tutto questo, la guerra in Palestina va avanti anche per colpa degli Stati Uniti. Hamas aveva dichiarato che se la Palestina fosse stata, col voto di ieri, ammessa come Stato effettivo, membro, come membro effettivo delle Nazioni Unite, avrebbe deposto le armi. Quindi gli Stati Uniti, opponendosi al riconoscimento come membro dello Stato palestinese, hanno di fatto la responsabilità di aver lasciato continuare questa guerra. Poi dicevi la questione della politica interna. Biden si dovrà presentare agli elettori con un'eredità terribile. Ha iniziato praticamente tre guerre, quella in Ucraina, quella a Gaza, e chissà in questi mesi. Uno dei fronti della guerra, non ce lo dimentichiamo, che è il Mar Rosso, cioè quello è un altro fronte attivo, quindi diciamo che i fronti caldi in questo momento sono, ho detto bene, sono tre. È questo che Biden lascia in eredità. Non sarà una campagna elettorale elettorale facile se dovesse incominciare anche una guerra guerreggiata a tutti gli effetti con l'Iran, cioè non lo so che succederà, è un disastro.
Mi domando io, giro la domanda pure ad Alessia, chi può fermare tutto ciò? Nel senso che, vabbè, ma Erdogan gioca, ovviamente è un abile politico, l'abbiamo capito, cambia faccia, cambia maschera all'occorrenza, però diciamo che non è proprio la persona adeguata per gestire un processo eventuale di pace. Cioè, la domanda... ecco, questa era la prima risposta che cercavo di darmi pure io, però andando un po' più in profondità dei rapporti strutturali, beh, sicuramente la Repubblica Popolare Cinese, l'ho già detto, si sta comportando in maniera almeno coerente. Ecco, volevo chiedere ad Alessia anche secondo lei che tipo di ruolo ha avuto sulla gestione dell'Iran, considerando l'Iran comunque parte di quei BRICS, di quel blocco economico che si contrappone evidentemente ormai in senso imperialistico agli Stati Uniti d'America. Ma l'altra domanda che volevo fare a entrambi in conclusione, se avete una risposta molto veloce ovviamente per ragioni di tempo, siamo arrivati in una fase in cui il sistema di capitale a livello mondiale necessita di una guerra permanente, perché a me non pare che oltre a noi, oltre al proletariato, oltre ai lavoratori, ci siano veramente delle istanze di pace. A me pare che siano tutti molto felici di stare in guerra e di guerreggiare, perché al di là delle contrapposizioni tra di loro interne, di politica interna, comunque tutti un po' tendano a volere alzare il livello di scontro. A me sembra che ci stanno un po' preparando a qualcosa di più grande. Io ovviamente spero di sbagliarmi, però leggendo i giornali, Corriere, Repubblica, eccetera, eccetera, insomma, sono cose che io francamente nella mia vita, che non è poi così breve, non ho mai visto. Mi sembra che ci sia una volontà proprio di portare avanti una guerra permanente, non più ormai per interposta persona, ma insomma generalizzata. Allora lascerei la parola ad Alessia, 2 minuti, 5 minuti molto rapidamente, e poi le conclusioni anche a Michela.
Sì, guerra permanente, perché su questo io sono d'accordo, è uno scenario che mi fa molta paura, ma che sia il Medio Oriente, che siano delle altre proxy war da qualche altra parte, qualcosa ci sarà sempre, perché per quanto è forte e quanto rende l'industria delle armi, cioè è innegabile, cioè è veramente innegabile. E io non credo che ci sia un attore internazionale, che sia un paese o che sia una singola persona, ecco, che possa, come dire, provare a gestire la situazione da solo, da sola. Ecco, questo è il punto, perché sicuramente sì, la Cina ora come ora è forse l'entità più stabile che potrebbe dire qualcosa, però la Cina comunque c'ha da perdere. Anche la Cina, se perde Israele come cliente, perché i software di riconoscimento facciale che usa Israele sono stati sostanzialmente poi comprati dalla Cina, glieli ha venduti la Cina, perché prima li ha testati la Cina. Quindi, nel senso, anche lì di nuovo è sempre economia di guerra, poi alla fine dei conti. Ecco, si è esposto molto Guterres, però anche lì Guterres, si parla dell'ONU, ma l'ONU per come è configurato, per come è nato, ed è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, per come è strutturato il mondo oggi, avere come membri permanenti nel Consiglio di Sicurezza la Cina, la Russia e gli Stati Uniti, tutti e tre con potere di veto, considerando i rapporti che ci sono tra di loro, di fatto blocca l'ONU. E se la Palestina non diventa uno Stato membro, perché se la Palestina diventasse uno Stato membro, oltre ad essere riconosciuta come Stato, allora lì probabilmente ci potrebbero essere degli altri, come dire, strumenti che si potrebbero usare. Io sono molto pessimista su questo fronte, perché vedo una grande crisi dentro l'ONU, proprio come istituzione, proprio come organizzazione internazionale. Non so, e poi di nuovo l'ONU, ok, ma io guarderei anche a dove sono le basi NATO, perché ora davvero c'è, cioè la Turchia, io continuo a insistere sulla Turchia, ma la Turchia può essere veramente, come dire, l'attore che non risolve la situazione, ma può evitare un'escalation. Io però purtroppo, ecco, non non so onestamente come rispondere, sono solo molto preoccupata, però percepisco quello che dicevi tu, Francesco, cioè è comunque questo senso di emergenza, di rischio di guerra continuo. Nelle parole usate, nei media, in quello che ci sta succedendo intorno, su questo sono molto d'accordo.
Michela?
Guarda, io non sono pessimista come Alessia, nel senso che secondo me, leggendo la situazione da qui, sembra un disastro, perché anche perché le informazioni che a noi ci arrivano, la narrazione che ci arriva è quella dei nostri paesi, dei paesi nostri e dei nostri alleati, e che noi siamo in un'economia di guerra, che l'Unione Europea vuole fondare la propria crescita su un'economia di guerra, è stato chiarito in maniera molto esplicita all'ultima conferenza di Monaco dei ministri della difesa, eccetera eccetera. Hanno detto: no, guarda, noi ci dobbiamo riorganizzare con un'economia di guerra, economia di guerra che è funzionale a quella riorganizzazione di cui parlavamo, il friendshoring, per cui ci vogliono praticamente impedire di avere relazioni economiche / politiche con quella che poi di fatto è oggi la maggioranza globale, cioè i paesi. Allora, non sono solo i paesi dei BRICS, ma io considererei come il movimento dei non allineati più i paesi in via di sviluppo, compreso la Cina. Questo è il vero blocco. I quali, grazie a questa che chiamiamo crisi, ma che è una crisi secondo me funzionale alla potrebbe essere una crisi funzionale alla crescita, non una crisi che uccide, grazie a questa crisi stanno trovando il modo di asserire la propria individualità e soggettività politica in un contesto che fino a ieri li ha mortificati e marginalizzati, dall'altro esplorare nuove modalità di rapporti economici e politici, e su questo ci fa da esempio i BRICS, perché è vero che i BRICS sono diversi, cioè all'interno dei BRICS, parliamoci chiaro, quello che si muove, niente si muove all'insegna del comunismo o all'insegna dell'uguaglianza fra i popoli, ci sono vari processi in corso, nessuno dei quali nessuno dei quali sembra avere delle caratteristiche per le quali noi ci possiamo innamorare domani, finalmente la rivoluzione comunista che ne danno i BRICS, no. Però all'interno di questi processi esistono degli equilibri dove alcuni principi che noi abbiamo a cuore, come il principio di uguaglianza, il principio di autodeterminazione dei popoli, il principio di rifiuto delle aggressioni delle aggressioni esterne, eccetera eccetera, sono considerati fondamentali, e attorno a questi è possibile la ricostruzione di un nuovo modo di essere insieme, che secondo me è ben sintetizzato dalle Global Initiative che sta portando avanti la Cina proprio all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in particolare per quel che ci riguarda la Global Security Initiative, che è stata presentata ufficialmente solo l'anno scorso, quando si proposero come mediatori tra Russia e Ucraina, e i cui principi stanno cercando di affermare nella gestione delle crisi in corso adesso in Medio Oriente. Quello che tu non vedi, perché noi non vediamo, è perché la Cina ha una diplomazia che lavora come tale, non è una diplomazia di show come ce l'abbiamo noi. Per loro i diplomatici devono parlare a quattro occhi con gli altri, il dialogo vero, non il dialogo sceneggiato che cercano, nel rispetto delle identità culturali reciproche. La questione è fondamentale, perché dice: ah vabbè, ma quelli sono tutti paesi che non rispettano i diritti umani, non sono democratici, eccetera eccetera. Nessuno di quei paesi dice: noi siamo il meglio del meglio. Diciamo: noi tutti quanti stiamo compiendo un percorso, i diritti umani, la democrazia, eccetera eccetera, non è una cosa istantanea che tu la dichiari, ecco qua quella arriva, ma è un percorso verso un obiettivo di uguaglianza sostanziale nelle relazioni tra singoli e tra stati. chiudo, perché sennò potrei continuare per un milione di minuti, però credo di aver abbozzato quantomeno il mio pensiero al riguardo, spero di essere stata chiara.
No, sempre come al solito sei preziosa, perché questi sono aspetti che almeno personalmente io ignoro completamente, per cui te l'ho già detto, dovremmo fare una trasmissione proprio focalizzata sulla questione del diritto internazionale, perché poi emergono tante specificità che obiettivamente, se uno non le segue costantemente, sfuggono ampiamente. Bene, siamo alla conclusione, io ringrazierei Alessia, Michela per la loro disponibilità, ovviamente Peppe Saverino che io vedo sempre, voi non vedete mai, e anche il suo vocione purtroppo non si sente più da tempo, ma lo stimoleremo nelle prossime settimane a ricomparire e soprattutto a farsi risentire. Grazie a tutti, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, a risentirci la prossima settimana.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.